tempo scorre. Storie di tre fiumi, di tante guerre e di un po' di pace. Viaggio lungo il Giordano, la Drina e il Reno con Raffaella Barazzoni. Produzione Roberto Antonini.
Giordano, Drina e Reno per un viaggio estivo con Rete 2, tre fiumi che si intersecano con la storia, tre fiumi che sono frontiera tra guerra e pace, tra civiltà e culture. Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata dedicata ai fiumi. Un viaggio il cui spunto ci viene dall'anniversario della prima guerra mondiale scoppiata nell'estate di 100 anni fa e che vide proprio nella Drina e nel Reno due scenari importanti. Fino ad ora abbiamo viaggiato lungo il più simbolico dei fiumi per il nostro immaginario collettivo, ossia il Giordano. Nella prima puntata, lo ricordo brevemente, siamo partiti dalle sorgenti di Banias nel nord di Israele, sorgenti in senso fisico ma anche metaforico, perché questo è il fiume che attraversa la Bibbia, è il fiume in cui ebrei, musulmani e cristiani custodiscono parte delle loro radici, ma è anche il fiume che ha generato scontri per lo sfruttamento delle sue acque e che oggi corre esile verso il Mar Morto. In apertura voglio ricordarvi, prima di affrontare l'ultima parte del nostro viaggio, che tutte le puntate di questa serie di Rete 2 dedicata ai fiumi saranno man mano disponibili sul sito rsi.ch/fiumi, dove trovate anche gli itinerari, i reportage e molte fotografie. Se volete scriverci, l'indirizzo è fiumi@rsi.ch. Siamo anche su Facebook e potete lasciare da subito i vostri commenti, eventualmente le vostre curiosità. Abbiamo anche un concorso, si intitola Fiumi, guerra e pace. Cosa dovete fare? Dovete mandarci uno scritto, può essere un testo, un racconto, una poesia di massimo 1200 parole, ma potete anche mandarci un'immagine che può essere una foto, un disegno che rappresenti appunto i tre temi, fiumi, guerra e pace. E potete inviarci un numero illimitato di contributi. Dovete fare inviando all'indirizzo che vi ho citato prima, fiumi@rsi.ch. Se lo fate per posta, l'indirizzo è RSI Rete 2, tutto scorre, storie di tre fiumi, via Canevascini 6900 Lugano. Il concorso scade il 6 settembre e il premio finale sarà un buono viaggio del valore di 1500 franchi. Stiamo vivendo un momento teso, drammatico nelle relazioni israelo-palestinesi. Dopo la morte violenta di tre adolescenti israeliani della Cisgiordania e di un palestinese a Gerusalemme Est, sono iniziati giorni che sembrano aver rimesso a zero le speranze del processo di pace. Hamas continua a sparare razzi verso Israele. Giovedì è iniziato l'attacco terrestre dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza e nessuna tregua sembra reggere. Questo quadro di fondo non lo si può ignorare, anche perché il fiume Giordano è stato teatro di guerre tra israeliani e palestinesi. Nella scorsa puntata abbiamo un po' ripercorso questi anni difficili, abbiamo evocato il 67 con la guerra dei sei giorni, la guerra dello Yom Kippur del 73. Ricordiamo che nella sua discesa verso il Mar Morto il Giordano attraversa i territori occupati, zona di grande tensione. Oggi però compiremo l'ultimo tratto del fiume, scoprendo nuovi luoghi e presentandovi alcune realtà ed aspetti della società israeliana e palestinese meno noti. Parleremo per esempio di architettura, di archeologia, di cultura rock, di agricoltura e naturalmente di acqua. Abbiamo un ospite in studio a cui do il benvenuto. Lei è Anna Momigliano, è caporedattrice della rivista di attualità e cultura Studio, è antropologa e autrice di Karma Kosher, i giovani israeliani tra guerra, pace, politica e rock and roll, e di recente ha pubblicato Il macellaio di Damasco, un ebook scaricabile da Il Mondadori. Buongiorno Anna Momigliano, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, partiamo proprio con alcune considerazioni relative alla situazione attuale.
Sì, la situazione attuale è veramente ormai precipitata. E credo che come il dato più grave in questo contesto è che ha una guerra effettiva tra l'esercito israeliano e Hamas, il gruppo palestinese che governa su Gaza, si sta sovrapponendo un momento di tensione quasi inedita tra arabi e israeliani dentro a Israele. Appunto, voi citavate prima, c'è una guerra aerea che interessa l'esercito e Hamas, che si lanciano bombe e missili a vicenda, ma il dato più preoccupante quello che sta succedendo dentro Israele, dove ci sono state una serie di assassini che hanno il sapore etnico, tre ragazzi rapiti e poi uccisi in quanto ebrei da un palestinese, un bambino palestinese bruciato vivo da tre ebrei, di cui ahimè due suoi coetanei, quindi parliamo di giovanissimi. Perché era arabo, circolano voci di altri casi analoghi, però non bisogna seminare troppa isteria. E quello che preoccupa è non solo la guerra tra due forze armate, però una situazione di tensione tra due popoli che peggiora di giorno in giorno e che se non rientra rischia veramente di esplodere.
E che viene anche da molto lontano. Grazie per ora, Anna Momigliano. Noi fra poco inizieremo il nostro viaggio con il primo dei reportage. Lo facciamo però prima ascoltando un brano, Ry Cooder, Simple Tools.
My wife used to say she couldn't understand why I make my living working with my hands. She met a junk bond daddy. He broke up my home. He made his living on Daddy spied my darling. He dialed her number then. They took off next morning and she won't be back again. I might not be good looking and never been to school, but I patched up my broken home using simple tools. Simple tools, simple tools. Well, I like simple tools. I'm just a common, ordinary, workaday fool. I might not be the brightest bulb, straightest road, but I can mend my broken heart using simple tools. And I can talk to girls in bars. Well, maybe a few.
Iniziamo il nostro viaggio con il primo dei reportage realizzato per questa puntata lungo il Giordano da Gigi Donelli, che è il reportage che ci porta nel nord di Israele, nella fertile valle di Beit She'an, che è un paradiso degli archeologi. Ricordo che siamo al sud del lago di Tiberiade. E qui stiamo per conoscere Mario Levi, che è un signore di 91 anni di Trieste, città che ha dovuto fuggire adolescente per salvarsi dallo sterminio. Da oltre mezzo secolo ha ricostruito una grande famiglia nel kibbutz religioso di Sdeiahu. Lo chiamano il profeta israeliano dell'agricoltura bio e ci accoglie nella sua casa per raccontarci il perché.
Quello che si fa oggi al mondo è una tragedia, tragedia enorme, ma i nostri grandi scienziati non l'hanno ancora capito.
Lei è di Trieste, giusto?
Sì.
Classe 1924. 1924, quindi siamo nell'anno del suo 90° compleanno.
Esatto.
Ecco, lei è arrivato
alla fine del 39, al principio del 40, 15-16
anni. 15-16
anni. Leggi razziali. Non potevamo né studiare né lavorare, niente.
Certo.
Eravamo fuori.
Quindi lei nel 39 con la sua famiglia, immagino, perché era ancora un ragazzino. Da solo?
Da solo, sono rimasto solo, ma oggi ho quasi 100 persone in famiglia circa. Wow. Ecco, questo mostra cos'era e cosa è Israele. Un ragazzo preso dall'esilio che non sapeva né lavorare né studiare, non aveva niente in mano. Qui, tanto per darle un'idea, era tutto o deserto, o paludi, o beduini. חיפשתי בין כל רחובות העיר העמוס השקרים הזאת ולא מצאתי הצעוני השומרים הסובבים בעיר החאובים. Siamo circa 800 persone in tutto, membri siamo 350.
Lei ha detto, qui stiamo facendo qualcosa che anticipa quello che deve essere il futuro.
Sì, è l'agricoltura capire. Biologica, cioè non soltanto l'agricoltura biologica, è tutto il modo di pensare come deve essere la natura. Abbiamo agricoltura, ma abbiamo parecchie cose che sono attaccate all'agricoltura. Cioè, per esempio, abbiamo una grandissima fabbrica, chiamiamola fabbrica, di insetti per dar battaglia agli insetti nocivi.
Di fatto dei biopesticidi.
Abbiamo una delle fabbriche più grandi al mondo. L'agricoltura biologica pensa sempre a un equilibrio nella natura e questo equilibrio si può trovare se si fanno le cose come si deve. Non so, tanto per dirle, è l'arare il terreno, è una pratica normale e noi diciamo che capovolgere il terreno vuol dire cambiare tutta la vita che c'è dentro nel terreno, perché oggigiorno si vede il terreno come un recipiente che si mette dentro il concime chimico e noi invece vediamo il terreno come la vita, il principio della vita di tutti.
Come mai, secondo lei, allora, un mondo intero non arriva a capire quello che a lei sembra ovvio?
Perché è ubriaco di quello che è arrivato. È arrivato a molto più prodotti di peso e di quantità e di bellezza perfino. E allora non può capire che è una via sbagliata. Se noi arriviamo a dei prodotti molto simili come peso, come
resa,
quantità. Dopo circa 30-35 anni che ero agricoltore qui, io vedevo le cose in modo, direi, quasi italiano, cioè aperte, non con tanti preconcetti. Per esempio, abbiamo preso un terreno e volevamo seminare le carote. Abbiamo fatto un'aratura molto profonda perché era terreno nuovo. E cosa ci è capitato? Nel terreno, fra tanti migliaia di animaletti che vivono nel terreno, c'è un tipo che si chiama nematoda, è un vermetto microscopico. Lui vive sulle radici delle piante e rovina le piante. Abbiamo seminato questi 5 ettari, non è cresciuto niente, tutto pieno di questi nematodi. E allora io sono andato a cercare in tutti i posti dove ci sono i nematodi e dove non ci sono. E ho visto nei terreni dove non arano, non capovolgono il terreno, non ci sono. E allora ho capito, qui bisogna cominciare a pensare del tutto differentemente. Ecco. Così siamo arrivati anche alla lotta biologica. Abbiamo visto che invece di rorare decine di volte, se lasciavamo così alla natura fare la cosa, lo faceva da solo. E naturalmente noi facevamo le cose molto molto piano, senza fare articoli in tutto il mondo, eccetera.
Con prudenza.
Sì, con prudenza, perché prima di tutto la natura è molto molto... è difficile a capirla, difficilissimo a capirla. Noi vediamo questo dal punto di vista ebraico. No, noi siamo anche ebrei religiosi, fra l'altro, in questa kibbutz e anche qui dintorni. Per noi la religione non è soltanto andare a pregare qui e lì e qualche volta al giorno, ma la religione è prima di tutto di mantenere vivo l'uomo. Noi dobbiamo fare tutto quello che è ben fatto per l'uomo e non fare niente contro né la volontà, ma specialmente nella salute dell'uomo. Per noi non ci sono segreti, anzi, quello che si sa bisogna insegnare al prossimo.
Questo incontro con Mario Levi lungo la regione del Giordano ci ha riportato alle radici della nascita di Israele, a quel periodo in cui soprattutto dall'Europa del Nord giungevano in Palestina molti ebrei della diaspora. Con il prossimo contributo restiamo in questa dimensione, spostandoci però a Tel Aviv, la città in cui la nostra ospite Anna Momigliano ha vissuto, e poi le chiederemo di raccontarcela. Una città con una vita effervescente e multiculturale. Eppure la nascita di Tel Aviv è legata alla prima immigrazione sionista. Tel Aviv, che dal profilo architettonico ha una particolarità unica ed è quella di custodire 4.000 edifici Bauhaus, la corrente più influente di quello che è conosciuto come il modernismo in architettura. E il perché di una simile concentrazione di edifici che si ispirano alla scuola fondata da Gropius e Mendelssohn a Weimar nel 1919, lo abbiamo chiesto all'architetto Vladimir Lupi, che vive proprio a Tel Aviv.
Innanzitutto è bene sapere che la città di Tel Aviv nasce con una prima lottizzazione nel 1909 ed è in realtà la prima città ebraica dopo 2000 anni di diaspora ebraica nel mondo. E in quanto tale nasce subito particolare, cioè speciale, per questo motivo innanzitutto, e poi anche sulla spinta della prima immigrazione sionista che comincia con il 903-914 e continuerà dopo la prima guerra mondiale. Altri motivi che hanno portato a questa concentrazione di un certo tipo di edilizia sicuramente saranno questo sionismo, che è l'ideologia politica del ritorno alla patria antica degli ebrei dispersi nel mondo, e quindi la teoria del sionismo che alle sue spalle ha un sottofondo sociale laico, e in seguito gli immigrati saranno anche eredi di una realtà socialista o quantomeno sociale dell'Europa dell'Est a seguito della prima guerra mondiale e delle prime rivoluzioni 1917, eccetera. Altri motivi che porteranno a questa evoluzione della città saranno certamente il mandato britannico, dalla presenza britannica a partire dalla fine della prima guerra mondiale fino al 48, il blocco dell'immigrazione ebraica in USA e Inghilterra anni 20, le migrazioni polacche, est-europee, austriache, tedesche fino all'ascesa del nazismo e la seconda guerra mondiale, e certamente anche il patrimonio artistico e culturale di inizio Novecento, che è non solo sociale ma è improntato al modernismo, all'astrattismo e altre cose che probabilmente gli ascoltatori conoscono o ne hanno sentito parlare. Questo farà sì che l'architettura a Tel Aviv si svilupperà in questa direzione, che è la direzione del modernismo o stile internazionale, o qualche volta chiamato Bauhaus, e in generale ha un laicismo sociale spinto in questa direzione.
Architetto Vladimir Lupu, qual è lo stato di conservazione di tutto questo patrimonio architettonico? Ci sono stati dei recuperi importanti?
Sì, dunque, come in Europa, così anche in Israele, negli anni 70-80 comincia una coscienza della conservazione di un patrimonio edilizio, anche quando non è classico o neoclassico o antico o fortemente storico, e questo accade anche a Tel Aviv. E allora, se fino a quel momento gli edifici erano abbastanza trascurati, partirà una legislazione e una normativa nel municipio di Tel Aviv che salvaguarderà sempre di più questo tipo di presenza, come lei ha detto, più di 4.000 edifici in un unico stile architettonico omogeneo, e pertanto poi comincia anche sempre di più l'interesse anche del pubblico, degli investitori, nel restaurare e portare a un certo livello di riuso questo patrimonio. Sta accelerando sempre di più questa realtà, e la normativa comunale, municipale, certamente lo, diciamo così, aiuta nel senso del incoraggiare gli investitori e i proprietari, dandogli anche delle possibilità di sopraelevazione e di aumento della volumetria, però sempre con una conservazione dell'impianto originario e, nei casi più importanti, con addirittura anche la possibilità di utilizzare questo tipo di volumetria aggiunta non sullo stesso edificio per salvarlo tale e quale, ma in altre aree o in altre proprietà, o cedere addirittura questi diritti.
Cosa consiglierebbe di vedere per farsi un'idea del Bauhaus?
Diciamo che sicuramente il viale Rothschild, il nome della famiglia Rothschild, ma gli era dedicato dai suoi inizi nella città di Tel Aviv questo viale per le sue opere di beneficenza, insomma, questo viale lì, che è viale centrale a Tel Aviv, è in pratica un museo a cielo aperto. Se si comincia fin dal suo inizio e fino alla sua fine, perché finisce poi a quello che è il Teatro Nazionale a Bima, lungo tutto a questo viale c'è un intero elenco, praticamente come se fosse una mostra di edifici firmati, conosciuti in prevalentemente due stili, quello modernista, lo stile internazionale, quello detto Bauhaus, ma anche quello che l'ha preceduto e l'ha accompagnato lungo la strada, che è l'eclettismo, cioè un modernismo ibrido con tentativi di mescolare elementi europei con elementi levantini. Quindi il viale di per sé stesso è già un itinerario da poche ore, che però con materiale di documentazione in mano, insomma, dà un quadro abbastanza preciso di quello di cui stiamo parlando.
L'architetto Vladimir Lupu, che ci ha parlato del Bauhaus a Tel Aviv, Tel Aviv la città bianca, dove ha vissuto Anna Momigliano. Ecco, un'istantanea di questa città molto diversa dal resto del paese.
Tel Aviv ha tre soprannomi, tutti molto indicativi. La città bianca, perché, come raccontava l'architetto Lupu, è la città del Bauhaus, ma anche negli edifici nuovi, che non sono immediatamente riconoscibili come stile Bauhaus, è veramente una città dove il bianco è un colore pervasivo. Sotto alcuni aspetti sembra quasi uno di quei villaggi greci in cui tutte le case sono bianche, solo in una città da quasi 1 milione di abitanti, ma anche altri due soprannomi, che sono la città che non dorme mai e la bolla, che raccontano molto lo spirito di questa città, dove effettivamente sembra che nessuno vada mai a dormire. Tel Aviv è conosciuta in tutto il paese per la sua vita notturna, per i locali, per la frenesia, che però non è solo un fenomeno giovanile. Certamente la vita notturna più interessante di Israele, i locali più alla moda si trovano a Tel Aviv, però quello che colpisce un osservatore esterno è che a tutte le ore del giorno, della notte, c'è qualcuno che fa qualcosa. Può capitare di andare in giro alle 11 di sera e vedere famiglie che fanno il barbecue sulla spiaggia. Può capitare di vedere persone anziane che prendono il gelato a luna di notte. È una città, tra l'altro, in cui non fa paura andare in giro di sera, proprio per il fatto che non si ferma mai. Ma soprattutto è soprannominata la bolla dagli israeliani perché è considerata, a torto a ragione, qualcosa di diverso dal resto del paese. La bolla è un termine in realtà creato come dispregiativo dagli israeliani, non di Tel Aviv, per dire voi vi isolate dal resto del paese, siete quest'isola di tranquillità in un contesto di guerra, ma in realtà gli israeliani e gli abitanti di Tel Aviv ne vanno fieri.
Parleremo ancora di Tel Aviv in relazione al secondo reportage, dove torneremo in Galilea. Noi siamo quasi a ridosso del notiziario, ci arriviamo con Mira Awad, araba cristiana che spesso canta con Noah, e la sentiamo in un brano di John Lennon, We Can Work It Out. Ah.